Astronauticast, episodio 4, stagione 7. Benvenuti a tutti gli amici ascoltatori di Astronauticast. Questa sera sono di nuovo qui a fare da regista olografico di emergenza. Marco Zambianchi da Darmstadt. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta e in podcasting. Allora, vado strettamente nell'ordine con cui vi vedo qui sul mio roster, qui davanti al mio naso. Partiamo da Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti e benvenuti a Carmagnola. Qui sta sempre un caldo terribile per discorsi vecchi che abbiamo sempre fatto fra podcaster.
Allora, siccome io ogni volta che ci provo sbaglio clamorosamente, ricorda tu dove ti possiamo leggere a parte le pagine di Celum?
Sul mio blog Astrogation, astrogation.blogspot.com.
Vabbè, dai, è una cosa bella, non devi dirlo così, convinto.
Sì, no, ma più che altro è tanto che non scrivo più, faccio solo gli aggiornamenti, faccio le traduzioni delle newsletter di Jonathan McDowell, quelle sì.
Ah, perfetto. E allora, per chi si volesse iscrivere alla mailing list, cosa deve fare?
Ah, sul mio blog il link diretto con prepara la mail da mandare per l'iscrizione.
Vedi? Perfetto, allora. Subito dopo, da Monaco, un po' triste, un po', ma tiriamolo su di morale, il nostro Michael Sacchi, regista titolare.
Non so come mi sentite, siamo in più che condizioni di emergenza. È morto il mixer nel momento di preparare il tutto per la puntata e quindi sono con il portatile, cercheremo di migliorare per la prossima puntata, forse, speriamo.
La qualità della tua voce è sempre comunque presente, soprattutto la qualità dei tuoi contenuti, e poi, visto che premi il tastino per mutare, praticamente è facilissimo non accorgersi che non hai un microfono iper professionale, ma per una sera
farò in modo di tenere il tastino mutato anche quando faccio la delivery dei miei contenuti, così va tutto bene.
Possiamo sempre provare a farti sottotitoli. E allora andiamo a Milano e siamo con il nostro Paolo Amoroso.
Dalla fredda e piovosa Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Paolo, anche tu per par condicio ricordati dove ti possiamo leggere e trovare tutto quanto?
Soprattutto su Google Plus, cercandomi con il mio nome Paolo Amoroso, oppure google.com/più Paolo Amoroso.
E quando è il tuo prossimo concerto, Paolo?
Ma io faccio sempre concerti, quindi a richiesta.
Ti mandiamo tanto amore su Twitter, chiocciola amoroso.
Grazie. O se no comprate i miei dischi.
E siamo a Modena, non capisco se Riccardo vuole farmi capire che stiamo parlando troppo, si leva la cuffia. Riccardo Rossi.
No, stavo solamente notando che la tua 50 Hz la sento solo sul canale destro, quindi magari in post-produzione la puoi cavare senza problemi. Buonasera a tutti e buon ascolto di puntata.
Esatto, Riccardo, anche tu per favore fornisci ai nostri ascoltatori un po' di coordinate.
Vabbè, mi trovate principalmente su Twitter con chiocciolina Space Humor, con i miei fotomontaggi umoristici. Mi scuso se ultimamente ho un po' abbassato il rate, ma sono stato un po' indaffarato, ma sono sempre lì e comunque c'è un bello storico, ho passato le 200 composizioni, quindi potete anche magari anche andare a scartabellare qualcosa indietro se vi va.
Esatto, e sghignazzare. Gli astronauti ti conoscono tutti, ti conoscono sicuramente bene i nostri lettori, i nostri ascoltatori. Benissimo, in fondo ci sono io, di cui non voglio assolutamente parlare, dire niente di me di particolare. Parliamo invece con il lavoro dei nostri articolisti, che ci hanno dato un sacco di materiale anche per la puntata di questa sera. E direi proprio di passare al nostro regista titolare, questa sera commentatore di eccezione, Michael Sacchi, che ci racconta come si è conclusa la missione Volare.
Grazie Marco. In realtà è un tirare le somme di quello di cui si è discusso negli scorsi 5 mesi. Anche per me era diventata un'abitudine guardare la timeline di Luca arrivando in Shift, però all good things have to come to an end, e quindi è stato anche il momento del ritorno per Luca. Giusto qualche dato, l'atterraggio della Soyuz è avvenuto l'11 novembre, quando in Italia erano le 3.49 del mattino, e il termine della discesa ovviamente è il poco elegante ma provato e sicuro atterraggio con i razzi di frenata della Soyuz nelle steppe del Kazakistan. Insieme a Parmitano c'erano Karen Nyberg e Fyodor Yurchikhin, che sono gli stessi che l'hanno accompagnato alla partenza. La settimana scorsa raccontavamo del fatto che per qualche giorno sulla stazione spaziale c'è stato un po' di affollamento che non si vedeva dai tempi dello shuttle, in cui 9 persone hanno condiviso l'avamposto orbitale. Quindi c'è stata una cerimonia di saluto, di commiato, un passaggio del timone del comando della stazione, questo da un ruolo, Yurchikhin ha un altro che lo manterrà fino al momento in cui Koichi Wakata diventerà il primo comandante giapponese della stazione spaziale. Comunque la partenza è iniziata con la chiusura del portellone e l'inizio delle manovre. Le prime immagini che abbiamo visto del terzetto estratto dalla Soyuz sono state abbastanza normali, vengono estratti dalla Soyuz a tempo record in questo caso, perché l'atterraggio è stato molto preciso e il team di soccorso ha raggiunto la capsula in brevissimo tempo. Gli astronauti cosmonauti sono stati estratti e posti su queste poltrone. Karen sembrava un po' più provata degli altri, tra l'altro complice anche la posizione particolare del sole, avevano questo sole in faccia, sole mattutino della steppa del Kazakistan, sembrava un po' infastidita da quello. Nella cerimonia che si svolge poco dopo, sempre in Kazakistan, il primo punto in cui vengono portati gli astronauti, non era presente. Se non sbaglio, è stato riferito, non conosco il russo, non ho sentito la traduzione in tempo reale, Cichin ha fatto riferimento al fatto che non tutti reagiscono nello stesso modo alla sollecitazione del ritorno e al tornare ad avere un'accelerazione di gravità dopo 5 mesi di assenza di gravità. Yoshikin ha fatto un riferimento al fatto che Karen è una donna, ma io ci tengo a ricordare che ad esempio il nostro Paolo Nespoli, anche in missioni ben più brevi come la sua prima missione sullo shuttle STS-120, ha accusato particolarmente rientro, quindi niente di preoccupante, niente di rischioso, ma il nostro Luca era assolutamente pimpante, faceva più volte il segno di vittoria e comunque faceva ben capire ai presenti, alle telecamere, che si sentiva molto bene e che era contento di essere tornato. Cosa ha fatto Luca in 5 mesi sulla stazione spaziale? Il modo migliore per saperlo, ovviamente l'abbiamo raccontato nelle puntate, non tutte perché parte della missione coincideva con le nostre vacanze estive, di conseguenza non abbiamo potuto raccontare minuto per minuto, ma lo potete leggere su astronauti.it o ancora di più dalla morte del cavallo. Una volta ho già tradotto questo modo di dire inglese, mi pare che è diventato anche un titolo della puntata. Potete leggere direttamente dalle parole di Luca, andandovi a rileggere i suoi tweet durante la missione e il suo blog. Che possiamo linkare nelle note dell'episodio se ci ricordiamo, ha tra l'altro dimostrato che Luca aveva una dote di divulgazione, di comunicazione invidiabile. È una cosa che abbiamo notato, non è universale, non tutti gli astronauti riescono ad avere questo tipo di qualità, ma l'ha dimostrata in maniera particolare.
Forse in questo caso, oltre alle doti di comunicazione, c'è una grandissima dose di entusiasmo per quanto riguarda Luca.
Sì, che sembrerebbe banale, scontato, perché uno si aspetta che, caspita, vai nello spazio, dovresti essere entusiasta, ma a volte è più difficile per certi astronauti esprimere questo tipo di emozioni, o comunque comunicarle. Magari non è un problema di esperienza, ma di... semplicemente di comunicazione. Ovviamente si va nello spazio, si sta sulla stazione spaziale per fare esperimenti, per migliorare la conoscenza. Semplicemente è un esperimento, l'abbiamo detto più volte, gli astronauti hanno una serie di esperimenti da fare su se stessi, semplicemente analizzando quelli che sono gli effetti della permanenza in orbita sul corpo umano, non tanto l'orbita, ma anche l'assenza di peso in chiave in futuro di viaggi più lunghi, ad esempio verso il pianeta Marte. Ne parliamo anche più tardi, magari quando segnalo il ormai tradizionale update sulle attività scientifiche di Columbus. Ci sono un sacco di esperimenti relativi alla fisiologia umana, dove gli astronauti sono delle cavie. Ci sono stati 30 esperimenti, dice l'articolo a firma di Marco Zambianchi su Astronaut News. Questo non so se sono 30 esperimenti direttamente collegati alla missione congiunta NASA-ASI, non era una missione ESA, questa era una missione ASI, e questo rende super complesse la coordinazione di eventi particolari, in particolare gli eventi PAO, di Public Relations, perché non era un evento ESA, una missione ESA. Comunque non so se erano 30 esperimenti direttamente legati a volare, ma in generale si è occupato di un sacco di esperimenti. Uno in particolare è che è conosciuto e ne abbiamo parlato altre volte perché coinvolge l'Italia, è uno studio sul comportamento delle emulsioni. Abbiamo parlato della maionese una volta per raccontare cos'è un'emulsione, e c'è questo esperimento chiamato PHASIS che è stato installato nel REC di Columbus FSL, che è gestito dal MARS di Napoli, dove viene in teoria studiato il comportamento in gravità zero di sistemi bifase come le emulsioni. Dico in teoria perché PHASIS ogni tanto ha qualche problemino anche a livello del ground segment, e lì tocca anche a me sistemarlo. Questo è stato il mio lavoro nelle ultime 2 settimane, ad esempio. I 5 mesi di Luca hanno visto anche arrivare alla stazione tutti i mezzi possibili. Hanno ricevuto un veicolo da trasporto HTV giapponese, un ATV europeo, un modulo cargo Cygnus, e non mi pare che abbiano ricevuto un Dragon, altrimenti avrebbero fatto decisamente l'unplanned. È ovviamente più comune vedere l'attracco di Soyuz e Progress, perché sono numericamente più. Luca ha avuto l'esperienza di operazioni di stazione spaziale quasi al 100%, o sicuramente al massimo. Una cosa che non era stata ancora provata da nessun italiano era un'attività extraveicolare. Luca ha avuto la possibilità di farne due. La prima è andata tutto bene, la seconda ha dato un po' di brividi, un po' di brividi specialmente quando si è tornati a leggere dalle sue parole direttamente che cosa ha significato per lui essere fuori dalla stazione in quel momento, quando un guasto a tutta l'attività extraveicolare ha fatto sì che il suo casco si riempisse di acqua, di un liquido principalmente basato sull'acqua, che è stato poi definito provenire dal sistema di raffreddamento della tuta. Ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate e abbiamo linkato un sacco di letteratura a riguardo, quindi vi invito a leggerla perché è interessante. Che cosa vi possiamo ancora raccontare della missione? Ci sono centinaia di fotografie della Terra ritornate, inviate da Luca, che potete sfogliare. Ce ne sono ovviamente tantissime dell'Italia e della sua Sicilia. Vi ricordo poi che tutti gli articoli di Astronaut pubblicati relativi alla missione volare li trovate su www.astronautnews.it/tag-tango-alfa-golf/volare. E già che siete su Astronaut News, godetevi gli esperimenti che stiamo facendo sul nuovo tema grafico, che prima o poi andrà a più o meno caratterizzare l'intera ISA. Questa cosa dovevamo dirla forse all'inizio, quando facciamo le nostre comunicazioni associative. Scusandomi per la qualità terribile del mio audio, do la parola al regista Marco Zambianchi.
Grazie dottore, grazie dottore. Dunque, sì, visto che abbiamo fatto cenno, poi approfondiamo meglio sull'aspetto grafico. ma decisamente la veste nuova che abbiamo dato ad Astronauti News in queste ultime ore credo sia il degno corollario all'ottimo lavoro dei nostri articolisti. Ma lasciamo questo discorso per la parte finale o centrale dell'episodio. Invece riprendo la parola e me la tengo perché voglio raccontarvi un po' quello che è successo a uno dei satelliti di osservazione della Terra che è rientrato da pochissimo. Si tratta del satellite GOCE, naturalmente è un acronimo che sta per Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer. Si tratta di un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea che ha terminato appunto la sua missione in orbita terrestre distruggendosi a contatto con l'atmosfera terrestre sempre lo scorso 11 novembre, quindi lo stesso giorno della conclusione della missione di Luca Parmitano. Mi faceva sorridere questo perché stai a vedere che tra un ritardo e l'altro, tra un contrattempo e l'altro, questo satellite sembrava non venire mai giù rispetto alle previsioni originarie. Poteva, insomma, le due rotte a un certo punto avrebbero potuto incrociarsi in uno strano balletto spaziale, perché ogni tanto il signor Murphy è veramente molto attento, però a una analisi attenta probabilmente non sarebbe stato così.
Quello sarebbe stato veramente improbabile, ma la scena mediatica un pochino l'ha rubata, un pochino.
Sì, sono d'accordo con te perché Goce, come giustamente fai cenno tu, si è conquistato non solo le pagine, ma direi anche l'isteria di tutti i principali mezzi di informazione tradizionali, ma anche dei media come Facebook e Twitter, dove questa, secondo me anche quasi irrazionale, paura che questo satellite come un missile cruise arrivasse a distruggere la casa di qualcuno l'ha fatta un po' da padrone per diverse ore. Ma appunto parliamo un po' della traiettoria di discesa di Goce. Intanto non è perché è caduto. Goce aveva una orbita, secondo me, tra le più particolari che si siano mai viste tra i satelliti artificiali, e una orbita che inizialmente era 260 km di quota e aveva per questo motivo una forma particolarmente aerodinamica, perché nonostante fosse molto in alto, 260 km sono ben oltre il limite teorico oltre il quale siete nello spazio, che inizia intorno al centinaio di chilometri, subiva ancora la decelerazione dovuta alle molecole più esterne dell'atmosfera terrestre e quindi teneva acceso un motore a ioni che lo ha sostanzialmente sostenuto per tutto questo tempo alla velocità corretta per mantenere la sua propria orbita. I suoi strumenti sono stati puntati verso terra per disegnare una mappa completa del pianeta terrestre, ma non tanto una mappa fotografica quanto invece una vera e propria misurazione del geoide terrestre, cioè la superficie teorica che rappresenta i punti di pari potenziale gravitazionale a minore distanza dal livello medio dei mari terrestri. In pratica, tradotto in italiano, immaginate di prendere il globo terrestre, togliere completamente l'acqua e fare una mappatura di quella che è la distribuzione delle masse che non è questa patata che è il globo terrestre senza acqua, non è esattamente uniforme. Per consentire questo tipo di misurazioni da parte degli accelerometri di bordo, dicevamo che Goce ha lavorato a una quota di 260 km, per cui è stato costantemente sottoposto allo sforzo aerodinamico. Ma passata questa sua prima fase di missione, l'orbita è stata volontariamente abbassata per ripetere una parte delle misurazioni con una precisione ancora più accurata. E questo ha implicato il dover tenere sempre costantemente acceso il motore a ioni, portando di conseguenza a un termine della missione molto, molto rapido, perché una volta finito il propellente non c'era più modo di mantenere la quota. Il satellite pesava intorno a una tonnellata e naturalmente la maggior parte del corpo dei satelliti è costituita da alluminio che fonde tranquillamente, si liquefa alle temperature a cui vengono sottoposti questi oggetti al rientro con l'atmosfera. Ma ci sono parti dei satelliti, come ad esempio i tank del carburante, il tank del propellente, che sono volutamente in metalli più resistenti o come il titanio, per essere, diciamo, più a prova di rottura rispetto, per esempio, alle sollecitazioni che può prendersi l'alluminio. Ed è per questo che una parte del satellite rientra sempre a terra. Ora, quanto questo sia, la ESA lo ha stimato intorno al 25% completo della massa. Ma dovete pensare a questi rientri non già come appunto alla caduta di un razzo, ma come a una sorta di disintegrazione dove il satellite si è aperto si è distrutto in varie parti e quindi questo 25% non era rappresentato da un unico grosso blocco di metallo che è arrivato a terra. Dove è caduto? È caduto vicino alle isole Falkland, quindi chiunque avesse avuto la fortuna di trovarsi da quelle parti la notte dell'11 di settembre si è trovato a vedere una bellissima scia in cielo che si è poi separata.
11 di novembre.
Scusa, hai ragione. Chiedo perdono. Ha trovato in cielo questa bellissima scia del rientro di Goce che qualcuno è riuscito anche a fotografare. Quindi con buona pace di tutte le isterie e gli allarmismi dei nostri mezzi di informazione che non riescono mai a perdere l'occasione di dimostrarsi poco più che pescivendoli. Mi dispiace, mi prendo personalmente carico di quello che dico, ma lo trovo ridicolo che anche media che negli anni hanno conquistato grande credibilità ultimamente riportino qualsiasi notizia legata allo spazio, ma non solo, più o meno con la stessa qualità dello strillone. Ed è un peccato da una parte, dall'altra ci fa contenti perché ci spinge, ci dà un buon motivo per invitarvi a visitare non solo le nostre pagine ma le pagine delle agenzie spaziali dove queste notizie vengono quantomeno riportate con la giusta dose di allarme. La possibilità che Goce cadesse sull'Italia, nonostante per due o più orbite c'è stata la possibilità che rientrasse sul nostro paese, era davvero, davvero estremamente, estremamente bassa, migliaia di volte inferiore alla possibilità di vincere una lotteria. Poi chiaramente questo non esclude in senso assoluto la possibilità di un incidente, ma considerato poi era una, in chiusura vi riporto questa considerazione che facevamo con gli altri amici, in un paese dove sono stati condannati i geologi che non erano riusciti a essere abbastanza allarmisti nella città dell'Aquila, come se si potesse a oggi prevedere l'intensità dei terremoti, beh, probabilmente la protezione civile che ha emesso un comunicato estremamente prudente ha pensato bene di coprirsi le spalle perché l'illiterazione scientifica purtroppo è una brutta condanna e qualche volta ha delle conseguenze pesanti. È un'occasione in più per fare una riflessione insieme su questo argomento. Chiudo dicendo che ho strappato una promessa a Giuseppe Albini, che è stato spacecraft controller di Goce, di venire ai microfoni di Astronauticast e per una volta vincere questa sua ritrosia e raccontarci, lui che ha inviato comandi fino all'ultimo secondo, le avventure, come è andata questa missione. Io sono stato fortunato abbastanza da vedere quasi la fine del satellite, ero alla fine del mio turno, è stato molto bello da un punto di vista umano vedere tutto il team di gestione della missione riunito intorno a un tavolo a brindare per l'ottimo lavoro fatto negli ultimi 3 anni insieme, quindi anzi 4 anni direi. E sentiremo quindi ulteriori dettagli direttamente dalla voce di Giuseppe.
Quindi erano i tuoi vicini di control room?
Lo sono tuttora e tra l'altro, piccolo dettaglio, ci sono ancora l'ultima schermata della telemetria di Goce che è rimasta con la temperatura del sensore vicino alla CDMU, che è il computer principale a bordo del satellite, che misurava più 83 gradi all'ultimo contatto telemetrico. E spero che sia ancora lì, io sarò nei miei giorni liberi, ma vorrei andare a fare una fotografia a questo schermo e tenerla come piccolo ricordo. Rimane Cryosat, che è l'altra missione che condivide la stanza accanto alla mia, e Giuseppe continua naturalmente a fare spacecraft controller per ora con Cryosat e poi altre missioni sono in preparazione.
Volevo fare un attimo un salto indietro, se me lo consentite, perché mi è caduto Hangout mentre finiva il suo intervento Mike. Volevo dire che una cosa curiosa che è successa prima che Luca rientrasse è la passeggiata spaziale col passaggio di mano della torcia olimpica, che praticamente... Per fare questa, diciamo, questa roba puramente scenografica si è avuto la rarità di avere 3 Soyuz attaccate alla stazione spaziale, di fatto avere 9 membri dell'equipaggio in stazione, un numero che è così elevato che non si vedeva dai tempi dello shuttle, insomma, quando portava su, oltre ai classici 6 residenti, le 5, 6, 7 persone che poteva alloggiare anche uno shuttle. Quindi diciamo che per ora di foto, diciamo, ufficiali di questa manifestazione, di questo avvenimento non ce ne sono, ci sono solo degli screenshot da catturati dalle telecamere montate sugli elmetti, sui caschi degli Space Walker, che erano chiaramente due russi, visto che insomma, le Olimpiadi invernali sono in Russia, erano Oleg Kotov e Sergei Ryazansky. E volevo dire che mi è venuto in mente perché comunque durante l'estrazione degli astronauti dopo l'atterraggio della Soyuz hanno fatto in modo di hanno riportato a casa appunto la fiaccola olimpica e per una buona parte del tempo l'ha tenuta in mano Yukurchin, che quindi c'è stato un momento in cui si inquadrava lui questa torcia mentre insomma erano un po' tutti in attesa di estrarre anche gli altri. E una cosa su Parmitano, che come diceva giustamente Mike, era bello in forma, probabilmente la sua esperienza da pilota collaudatore l'ha aiutato a digerire meglio insomma le sollecitazioni di un rientro. E poi lo stesso Mike mi raccontava che si è abbastanza ammazzato con l'esercizio fisico sulla stazione spaziale, quindi si è tenuto bene in forma, insomma se i risultati sono questi era tutto bello sorridente carico.
No, non era tanto esperienza di prima mano, non ho notato che si è allenato più degli altri, anche perché spesso i video degli allenamenti sono privati, cioè è possibile vedere attentamente un astronauta che si allena, perché per tradizione sono anche se sono inquadrati per qualche motivo sono privatizzati. Ma notavo la prestanza fisica.
Ah, esatto, il tono muscolare, esatto. Ti è saltato agli occhi, quindi vuol dire che insomma ha lavorato bene. Chiaramente vabbè, i turni sono programmati, però magari lui ci ha dato anche su con il carico visto che ce la faceva, quindi.
Sì, avevo parlato con uno dei ESA BME, i Biomedical Engineer, che seguono queste cose qua, seguono praticamente sono rappresentanti dell'equipaggio sotto certi punti di vista, non soltanto dal punto di vista medico. E per quanto riguarda gli allenamenti, hanno un minimo per cui sono praticamente obbligati, anche se non c'è nessuna forzatura, non c'è nessun obbligo, anche se diciamo che nel best interest dell'astronauta, da quello che ho capito, da quello che mi è stato detto, non c'è un minimo, ma soprattutto non c'è neanche un massimo, quindi l'astronauta la possibilità, anzi automaticamente gli vengono assegnate delle ore per gli esercizi e poi inserirne altre all'interno del suo tempo libero, perché ovviamente l'intensità dell'esercizio all'interno di quel tempo può essere diversa. Sono sicuro che Luca sia mantenuto in forma.
Chissà se magari prima o poi lo riusciamo a riavere i nostri microfoni, Luca, come l'abbiamo chiamato, intervistato prima della partenza, magari li facciamo... riusciamo a beccarlo per un rapido debriefing, gli chiederemo anche questa curiosità.
Invece è divertente quello che ha detto a sua moglie, che il rientro è stato duro, però è stato un bel roller coaster, venire giù.
Esatto, anche Luigi mi fa venire in mente che proprio nei momenti del rientro l'account Twitter di Luca è stato preso in mano da sua moglie, che praticamente ci teneva aggiornati su quanto accadeva.
Invece la riflessione che ha ispirato a me vedere Karen un po' provata e poi vederla come Paolo Nespoli assente alla, sinceramente un po' esagerata dal mio punto di vista, cerimonia ufficiale kazaka, dove praticamente gli astronauti sono degli stracci sbattuti dopo che si stanno riabituando alla forza di gravità 100%. E gli si devono sorbire il discorso dei politici, la vestizione, il mandolino, il mazzo di fiori, la matriosca. È molto bello perché sicuramente trasmette un grande calore, una grande felicità, quindi dal punto di vista umano senz'altro apprezzabile. Da un punto di vista di uno che magari ha appena fatto un giro dentro la lavatrice, un pochino meno. Mi veniva questa riflessione che avessimo trasportato astronauti come Paolo Nespoli e Karen Nyberg alla metà degli anni 60, probabilmente il loro volo sarebbe stato anche l'ultimo, perché... astronauti potenzialmente eccellenti come Rusty Schweikart, che ha volato su una delle prime missioni Apollo, se non sbaglio Apollo 9, che aveva avuto purtroppo per lui dei seri episodi di quasi vomito per quasi tutta la durata della missione, era stato poi appiedato perché non si era ancora in grado, non si conosceva bene il fenomeno del mal di spazio, che si cura e viene mitigato molto velocemente oggi. Ma non Apollo,
eh? Lo stesso Tito è stato messo a terra dal programma spaziale russo perché aveva avuto problemi di mal di spazio
Di
quando era.
nausea, sì. Beh, all'epoca le reazioni fisiologiche all'assenza di peso e poi al ritorno al riadattamento alla gravità non erano ancora note, almeno per precauzione forse si evitava di rimandare nello spazio astronauti che avessero accusato questi sintomi. Adesso si sa che sono reazioni normali che con il tempo, soprattutto nell'ambito di missioni di lunga durata come quelle che ha fatto Luca Parmitano, si spariscono e anzi gli astronauti sono in ottima forma. Abbiamo visto tutti quanti Karen in ottima forma in tutti i video e le attività che ha svolto sulla stazione spaziale. Quindi sono reazioni normali che si manifestano in maniera più o meno intensa in diversi astronauti.
Abbiamo dato un assist al nostro nonno Apollo, che adesso però si tiene il frisbee perché passiamo dalle vicende di salute dei nostri astronauti a un altro episodio che secondo me è legato al nostro Paolo, visto che è stato dato un nome al lander di ExoMars, vero?
Sì, l'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato pochi giorni fa, quindi siamo a metà novembre del 2013, il nome ufficiale del lander della missione ExoMars che verrà chiamato Schiaparelli. Ricordiamo che il lander fa parte della prima missione del programma ExoMars, quella che verrà lanciata nel 2016, che comprenderà due veicoli, un orbiter e appunto un lander che sarà chiamato Schiaparelli, che sarà un dimostratore di rientro all'atmosfera, discesa e atterraggio, che darà all'Agenzia Spaziale Europea l'esperienza necessaria per fare atterrare veicoli su Marte. E il veicolo successivo sarà il secondo componente, la seconda missione del programma ExoMars, che prevede l'atterraggio di un rover, quindi un veicolo dotato di ruote. Il nome Schiaparelli è stato dato su richiesta di alcuni scienziati italiani, ricordiamo che l'Italia svolge un ruolo importante in questa missione, per ricordare quindi in onore dell'astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, un astronomo piemontese nato a Savigliano, Cuneo, quindi nel 1835, morto a Milano. Milanese d'adozione, quindi nel 1910. Schiaparelli è uno dei più importanti ed è uno dei massimi astronomi italiani di tutti i tempi. Qualcuno dice che potrebbe essere il miglior astronomo italiano dopo Galileo, sicuramente uno dei massimi e anche della sua epoca, quindi stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento. Schiaparelli è stato un pioniere dello studio scientifico moderno del pianeta Marte, ricordato soprattutto per aver indagato, descritto, osservato in grande dettaglio quelli che lui chiamò canali di Marte. Sono delle caratteristiche che descrisse come linee scure, sottili e rettilinee che sembravano avvolgere il pianeta Marte nelle sue osservazioni al telescopio come una sorta di reticolato di grossa struttura. Queste strutture, chiamate appunto canali di Marte, vennero interpretate da alcuni scienziati, per la verità non l'intera comunità scientifica, come di origine artificiale, cioè si pensò che su Marte fosse presente un'antica civiltà aliena molto avanzata dal punto di vista tecnologico e in grado di costruire appunto delle gigantesche opere di ingegneria idraulica per convogliare e sfruttare al meglio la poca acqua di cui si sapeva già all'epoca essere disponibile sul pianeta Marte. Già alcuni astronomi suoi contemporanei avanzarono dei dubbi sull'esistenza dei canali e si ebbe la conferma, soprattutto definitiva, con le esplorazioni spaziali dirette a partire dalla metà degli anni 60, che i canali non hanno nessuna realtà fisica, non esistono su Marte, sono il frutto di una serie di elaborate illusioni ottiche. Ma nonostante questo errore di interpretazione, peraltro comune anche ad altri scienziati della sua epoca, Schiaparelli è considerato non solo un pioniere dello studio di Marte, ma anche uno dei fondatori della planetologia moderna, perché per studiare e descrivere la superficie di Marte e di altri pianeti, lui studiò molto anche i pianeti Mercurio e Venere, Schiaparelli utilizzò dei metodi di misura di descrizioni di rappresentazioni rigorose dei metodi anche matematici ispirati per esempio alle tecniche cartografiche terrestri. Schiaparelli, per costruire le sue mappe del pianeta Marte in base alle osservazioni al telescopio, effettuò misure al micrometro di posizione di centinaia di dettagli minutissimi osservati con i suoi strumenti. Quindi è stato un vero pioniere non solo della conoscenza di Marte, perché ne studiò la superficie, l'atmosfera, la posizione dell'asse di rotazione, le proprietà fisiche, quindi ne determinò con grande precisione anche il periodo di rotazione, ma è anche uno dei fondatori della planetologia moderna. È stato anche un grandissimo divulgatore della sua attività. È stato uno dei primi divulgatori scientifici moderni, attività che all'epoca non veniva ancora chiamata divulgazione scientifica o comunicazione della scienza, ma veniva chiamata scienza popolare. E va anche detto che nei suoi scritti scientifici, cioè le pubblicazioni scientifiche destinate ai colleghi, Schiaparelli non si sbilanciò mai sull'origine dei canali, soltanto in qualche scritto divulgativo fece quello che descrisse come salire in groppa all'ippogrifo, cioè affidarsi alla fantasia per ipotizzare che forse queste strutture rettilinee e questi canali potevano essere il frutto dell'attività di esseri intelligenti. È una scelta particolarmente appropriata quella dell'Agenzia Spaziale Europea di dare il nome al lander di ExoMars in onore di Schiaparelli, e ricordiamo che su Marte per esempio c'è già un cratere molto grande di 400 km di diametro circa, dedicato proprio a questo astronomo italiano, nato, ripeto, in Piemonte ma milanese di adozione. Passò la maggior parte della sua vita a Milano, si ritirò in pensione verso la fine dell'Ottocento e ispirò altri osservatori, altri astronomi. Nell'ambito dello studio di Marte e dello studio dei canali, soprattutto nel mondo anglosassone, è molto più conosciuto, molto più citato l'uomo d'affari americano Percival Lowell, un uomo d'affari appunto di famiglia piuttosto ricca, un facoltoso, che costruì l'osservatorio anonimo, l'osservatorio Lowell a Flagstaff in Arizona, da cui peraltro fu scoperto in seguito anche Plutone, proprio per studiare il pianeta Marte. Lowell era un grande ammiratore di Schiaparelli, un convinto sostenitore, convintissimo sostenitore della realtà fisica dei canali e della presenza su Marte di esseri intelligenti, che fu ispirato a proseguire l'osservazione di Marte anche dal lavoro di Schiaparelli, e in particolare proprio dagli ultimi anni della sua attività, in cui la vista di Schiaparelli cominciò a calare vistosamente, a diminuire la qualità delle sue osservazioni. Quindi decise in un certo senso Lowell di prendere il testimone, di farsi passare il testimone da Schiaparelli per proseguire le osservazioni su Marte. Io ho avuto l'onore, la fortuna di lavorare con il primo telescopio utilizzato da Schiaparelli per le sue storiche osservazioni di Marte, cioè il rifrattore MERZ da 22 cm di diametro dell'osservatorio astronomico di Brera, che è stato restaurato ed è ancora utilizzato e visitabile presso l'osservatorio di Brera. L'ho utilizzato appunto per delle attività di divulgazione, visite guidate, osservazioni del cielo. Abbiamo anche avuto la possibilità di osservare proprio il pianeta Marte con il suo rifrattore. Ho svolto questa attività per 11 anni e mi sono in un certo senso sentito molto vicino al modo di lavorare di Schiaparelli, dai luoghi originali in cui ha lavorato lui e proprio con il suo strumento originale. Quindi il nome dato dall'Agenzia Spaziale Europea a questo veicolo, che sarà lanciato nel 2016, è un modo assolutamente appropriato per dare un nome a una missione su Marte.
Non ci resta che dare un in groppa all'ippogrifo al team di Schiaparelli.
Concordo.
Assolutamente sì, sono belli anche questi intrecci casuali che ci portano a parlare di argomenti che hanno sfiorato le nostre vite professionali o personali. Ma riprendiamo il nostro cammino nel roster delle notizie e abbiamo il nostro silenzioso ma sempre presente all'appello Luigi Morielli, che guarda un po', ecco, andiamo da Luigi per commentare qualche cosa che arriva da lì vicino, da Torino. Che cosa, Luigi?
Ma io le news non le assegno mica
a casa. Ah, non sei mica lì a pettinare le bambole.
E in effetti Torino, oltre a essere la sede dove praticamente è stata costruita metà della stazione spaziale, della parte abitabile della stazione spaziale internazionale, parte internazionale, oltretutto a Torino vengono anche costruiti gli ATV, hanno costruiti molte delle parti della stazione, comunque delle parti che volano nello spazio, pressurizzate, perché è un'eccellenza la tale Salina Space che c'è qua a Torino in questo campo. Ma una cosa che è molto meno conosciuta: di fatto l'acqua che viene consumata nello spazio, se sulla ISS in particolare, proviene da Torino, perché a quanto pare Torino ha l'acqua migliore del mondo, e non è un'acqua così diversa da quella che beviamo, perché è l'acqua che proviene da due acquedotti diversi della città di Torino. Uno, mentre i russi preferiscono un'acqua un po' più mineralizzata, gli americani preferiscono un'acqua molto più pura. Queste due acque vengono trovate tutte e due nella zona nord di Torino. Una è, per i russi, arriva dalla centrale di Grosso Regina Margherita, prelevata dai pozzi di Grosso Marche, e sempre in Torino, mentre quella per gli americani arriva da Pian della Musa. Gli amici liguri rideranno, però si chiama così, Pian della Musa. Questa particolarità è una cosa che appunto non è molto conosciuta, soprattutto per il fatto che da Torino per lo spazio sono già partiti oltre 12.000 litri d'acqua. E ovviamente quest'acqua viene poi comunque trattata e confezionata e inviata poi alle varie agenzie spaziali per essere poi spedita sulla stazione spaziale. Però c'è un passo avanti anche in questo discorso, cioè la SMAT, che è Società Metropolitana Acque Torino, ha avuto l'incarico di si è giudicato il bando emesso dall'Agenzia Europea dal nome Biocide Management for Long Term Storage, ed è lo studio di un sistema per poter immagazzinare l'acqua per voli spaziali di lunga durata. Quindi vengono considerati voli spaziali della durata di almeno 3 anni. Questo è un bando del valore di circa 200.000 euro e che quindi è stato emesso in vista di futuri sviluppi per l'esplorazione spaziale internazionale, e quindi diciamo che porta allo studio e al rilevamento di un biocida che possa, è un disinfettante che possa prevenire la contaminazione lo sviluppo dei batteri all'interno delle zone di stoccaggio dell'acqua. E questo ci dà un grosso punto a favore per Torino, va bene, ma per l'Italia, perché oltre ad avere l'acqua migliore ci confermano anche la cosa, nel senso che ci danno il compito di trovare un modo per conservarla, e quindi molto probabilmente continueremo a essere noi a fornire quest'acqua per le missioni future, quindi le missioni che dovranno andare oltre l'orbita terrestre, proprio per il fatto che il fatto di stoccare l'acqua per periodi così lunghi fa pensare a missioni che si estendono oltre l'attuale limite, che è ovviamente dell'ISS sostanzialmente, perché sono ormai dai tempi delle missioni lunari che gli uomini non escono più dall'orbita terrestre. Ripeto, è una cosa che da un certo punto di vista è anche emozionante, perché ci dà la possibilità di confermare la nostra eccellenza anche in cose semplici, come di fatto è l'acqua.
Vero, vero. Non riesco a togliermi dalla testa l'idea che chiamandoti tu Luigi, e visto che tutti sanno che dove c'è un serbatoio, dove c'è un acquedotto, per forza c'è un idraulico, se trovi un amico che si chiama Mario, potete partire al volo e fare...
Gli addetti... È giusto per rimanere in tema, Schiaparelli, che era piemontese, diceva che vista la presenza dei canali su Marte, se fossero stati presenti effettivamente questi marziani a costruirli, Marte sarebbe stato il paradiso degli idraulici.
Esattamente, e da queste battute mie, che sono veramente ilari, capite perché normalmente il regista non lo fanno fare a me, così mi si muta il microfono e mi si toglie la possibilità di straziare le orecchie degli ascoltatori con queste stupidaggini che fluiscono a flusso continuo dalla mia mente.
Ma... sono convinto che gli spettatori non disdegnano, stai tranquillo.
Ma io, guarda, davvero, dopo facciamo, ci vorrebbe un grafico che facesse un fantastico fotomontaggio di Luigi in divisa da lavoro, ma per fortuna non abbiamo nessuno di competente con le arti grafiche, quindi non succederà. Quello di cui invece sentiamo ogni tanto la mancanza qui dalle parti di Astronauticast, non più per colpa mia questa volta, da qualche mese, è la mancanza di banda larga, cosa che diventa sempre più importante anche nello spazio, perché i nuovi satelliti hanno la necessità di trasmettere verso Terra grosse mole di dati in tempi relativamente brevi. Riccardo, tu che ti sei autoassegnato questa news, che cosa hai scoperto al riguardo?
Parleremo del satellite LADY, che praticamente è arrivato in orbita lunare il 6 ottobre scorso. L'acronimo LADY sta per Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer. Quindi questo satellite è studiato appositamente, come dice il nome, per studiare l'atmosfera lunare e le eventuali polveri presenti a quelle quote. Quindi che cosa c'entra con la banda larga? C'entra perché in realtà su LADY c'è anche un dimostratore tecnologico installato per verificare la fattibilità di poter trasmettere ad alta velocità sfruttando un sistema di trasmissione laser. Oddio, mi sentite ancora? Ah, ok, no, vedevo che era sparito un attimo lo schermo, ma poi ho capito perché. Dicevo, questi esperimenti sono andati a buon fine, tant'è che tra il satellite LADY, che insomma si trova sull'orbita lunare, quindi parliamo di 400.000 km, e la stazione ricevente a Terra, si è riuscito a scaricare la velocità di 622 megabit al secondo e fare un upload a 20 megabit al secondo, quindi un transfer rate di tutto rispetto. Come scrive giustamente il nostro Paolo Actis sull'articolo che trovate su Astronaut News, con queste velocità, ad esempio, scaricare un film in HD richiederebbe circa 8 minuti di tempo, mentre se si usasse un sistema classico di comunicazione, ad esempio in banda S, si impiegherebbero tipo oltre le 600 ore, quindi capite bene che la comodità e i vantaggi tecnologici sono piuttosto evidenti, proprio un bel salto di qualità. Come funziona questo sistema? Beh, si tratta di impulsi laser. Il laser parte dalla sonda con un diametro di circa 10 cm e arriva sulla Terra, perché comunque può essere più collimato al massimo possibile, però chiaramente per queste distanze si disperde, arriva a spalmare un'area di 5 km, che comunque rispetto, diciamo, a un sistema radio tradizionale è molto molto focalizzato. E da qui la stazione ricevente può vedere questo fascio luminoso e quindi interpretare i dati. C'è anche una foto fatta all'infrarosso che ho visto da qualche parte su internet, non ho il link sotto mano, in cui si vede proprio nel cielo il simbolo di Batman, no, si vede all'infrarosso la padella luminosa del segnale in arrivo,
praticamente una macchia,
sì, una macchia confusa. E Ed è l'altro grosso vantaggio, a parte il transfer rate, di questa tecnologia è la compattezza con cui si riesce a realizzare un sistema radiotrasmittente di questo tipo. Se avete presente un qualsiasi satellite, non so se avete visto foto di satelliti di qualsiasi genere, oppure anche quelle classiche rappresentazioni grafiche che sono sempre a corredo di un preskit di una missione, quando vedete una sonda, la prima cosa che notate sono i pannelli solari, poi normalmente c'è una grossa antenna parabolica che è tipicamente l'antenna d'alto guadagno. Ecco, quindi è un oggetto piuttosto ingombrante. Mentre un sistema di questo tipo è molto molto contenuto, e quindi potete capire che il vantaggio in termini di payload è notevole. Sul forum si faceva questa considerazione che però ci potrebbe essere un contro, uno svantaggio per questa tecnologia, visto che essendo il fascio focalizzato molto molto ristretto dal punto di vista dell'area sfruttabile per la ricezione di terra, se succede qualcosa alla stazione ricevente il segnale si andrebbe a perdere, non ci sarebbe più la ridondanza che magari più ground station garantirebbero se ci fosse un segnale tipo tradizionale. Beh, però dovete pensare che la tecnologia in questione, in realtà, quando sarà a regime, potrà sfruttare di un network di stazioni riceventi che verosimilmente non saranno a terra, ma avranno come dei nodi, avranno dei nodi direttamente in orbita, quindi assolutamente esenti da disturbi atmosferici terrestri o tutti gli impedimenti che potrebbero esserci per ricevere un segnale a terra, ma essendo posizionati ad hoc in una posizione orbitale ben definita, potrebbero fare tranquillamente da primo nodo ricevente, poi dopo una volta immagazzinata l'informazione, potrebbero ritrasmetterla a terra insomma, nel momento più propizio, e comunque anche se diciamo, se in questo caso ci sarebbe come si dice, un hop di due nodi, comunque la velocità sarebbe comunque, le prestazioni sarebbero comunque molto molto superiori rispetto a un sistema tradizionale.
Ma è quello che dicevamo sul forum, era più un'ipotesi che altro, però se si riceve qualcosa da distanze interplanetarie è anche good enough, cioè ci si può accontentare di portarlo su un satellite in orbita terrestre e poi di scambiarlo via radio con terra, quindi store and forward
Viene detto
viene.
questo tipo di trasmissione a intermedia. E quindi sì, durante la missione di là saranno effettuati degli altri test che appunto, visto che comunque, ripeto, è un dimostratore tecnologico, quindi di fatto non verranno trasmessi dati scientifici, ma solo pacchetti per testare l'affidabilità e le performance di questo sistema. E verosimilmente la prossima data importante sarà nel 2017, quando ci sarà un satellite commerciale proprio studiato per sfruttare appieno questa tecnologia, e probabilmente verrà anche coinvolta la ISS per sperimentare questo tipo di trasmissione. Quindi sicuramente risentiremo a parlare di questa tecnologia, che se prenderà piede è sicuramente un balzo tecnologico importante, anche cioè, se si riuscirebbe a scaricare i dati a velocità molto molto elevate, quindi anche pensate immagini riprese in HD, insomma
Video.
video, esatto, tornerebbe assolutamente comodo, che sono operazioni che normalmente richiederebbero, come ho già detto, parecchie ore. Pensate solo anche ai dati di Curiosity, quando era atterrato prima. Potevamo solo vedere il thumbnail, poi pian piano la trasmissione dei dati in alta risoluzione, insomma, è arrivata nelle ore successive, proprio perché, insomma, per non sovraccaricare la già esigua banda delle trasmissioni, che chiaramente delle sonde che, insomma, dal punto di vista delle immagini possono aspettare un attimo, e si dà priorità a dati che sono sicuramente più importanti, telemetrici per dirne una.
Sì, una piccolissima nota in chiusura. Le ground station di ESA che ricevono i dati di telemetria dai satelliti di vario tipo funzionano più o meno già così come teoria, cioè con lo store and forward, perché sebbene ci sia un link diretto tra il centro di controllo e il satellite, il nodo della ground station, quindi della zona dove c'è l'antenna ricevente, fa anche uno storage locale di dati che viene tenuto per 15 giorni, in modo tale che se qualunque cosa succede tra i mezzi di collegamento, tra il centro di controllo e l'antenna, e quindi qualcosa si va a perdere, in realtà si può rientrare sul computer della ground station e andare in cosiddetto retrieval, e si vanno a recuperare fino a 15 giorni di dati. E dicevamo la scorsa volta, se queste velocità vi sembrano eccessive, o è vero che magari nessuno scaricherà video in diretta dallo spazio, c'era anche da pensare che satelliti come Gaia, quando i sensori di bordo sono in pieno funzionamento, riescono a produrre 7 megabit al secondo di dati di pura telemetria scientifica. Quindi vedete che già, sicuramente Gaia non ha a bordo sistemi di trasmissione laser, vedete già che quindi la tecnologia di trasmissione con le onde radio viene strapazzata per bene per i satelliti di più nuova concezione. Bene bene, non devo certo aspettare l'intervento di Michael che smista la parola come un abile giocoliere, perché torna di nuovo a me. È il momento di fare un ringraziamento a tutti gli amici che ci danno una mano con le loro donazioni. In particolare questa settimana abbiamo ricevuto la donazione ricorrente di Dennis Grosso. Ma soprattutto vorrei fare un appello ai nostri ascoltatori a iscriversi all'associazione ISA, che per quanto ci riguarda è il miglior mezzo non solo per sostenere economicamente le nostre attività, ma anche per dare sempre più voce, sempre più seguito a un'associazione che si prefigge come unico scopo, a parte essere senza fine di lucro, quello della divulgazione dell'astronautica e di tutto quello che fa aerospazio. Siamo contentissimi del supporto che ci avete dato fino ad oggi, stiamo lavorando per organizzare la prossima Astronauticon, che è sempre e comunque l'evento che più dissangua le casse sociali, ma un piccolo prelievo è stato fatto in questi giorni per acquistare un tema grafico professionale fatto da professionisti, sviluppatori professionisti, e cominciare dal nostro portale di notizie Astronauti News la rivoluzione della grafica, perché per molto tempo ci siamo interrogati su come non solo vestire adeguatamente le notizie che i nostri amici articolisti sfornano a ciclo continuo e con una qualità che è davvero impressionante, ma soprattutto ci interessava fornire la migliore esperienza d'uso anche per chi sempre di più utilizza dispositivi mobile come smartphone piuttosto che tablet, e che quindi si trovava inizialmente ad avere a che fare con un tema che era, non dico raffazzonato, ma era una pezza in attesa di un cosiddetto sito responsive, di cui il nostro nonno Paolo Amoroso è, secondo me, il più grande tifoso, ha ragione. E sicuramente se andate a partire da oggi sulle pagine di astronautinews.it, quello che trovate è una versione beta, ma direi decisamente molto simile a quella che sarà la versione definitiva del nostro sito di notizie, e se tutto andrà bene presto si allargherà anche a tutti gli altri siti della galassia. Come tutte le novità, le reazioni che ci aspettiamo sono di vario tipo. Ci saranno persone entusiaste, soprattutto secondo me saranno contenti coloro che usano dispositivi mobile, e qualcuno che invece è sempre un po' restio alle novità o che troverà mancanti alcune parti. Insomma, il nuovo tema è sicuramente all'insegna della semplicità e dell'esaltazione delle immagini in allegato. Se un'immagine vale più di 1000 parole, avere una bellissima immagine di apertura che con un colpo d'occhio ci fa capire di cosa stiamo parlando è senz'altro utile, e poi insomma piace sempre. E grazie, vero Paolo, agli schermi sempre migliori dei dispositivi mobile, sicuramente lo sforzo speso a selezionare una bella immagine sarà premiato. Siamo contentissimi anche di un altro metodo per essere sostenuti dai nostri ascoltatori e dai nostri lettori. Fate conoscere Astronauticast, fate conoscere Astronauti News e parlate della nostra associazione alle persone che conoscete, a che sapete che sono interessate un po' agli argomenti scientifici. Se andate all'università, parlatene ai compagni di corso. Non abbiate paura di essere nerd, tanto se vi piace lo spazio non potete farci niente, lo siete già. quindi non potranno che giudicarvi esattamente nerd quanto prima se gli racconterete che c'è questo gruppo di appassionati di spazio che lavora per portare le notizie attendibili e senza strilloni in casa di tutti gli amici italiani o che parlano, chiunque parli la lingua italiana e che ha voglia di tenersi informato. Potete commentare.
Dateci spazio, vi daremo spazio.
Bravo Paolo, esattamente. Uno di questi spazi che si può occupare è quello di lasciare commenti sugli articoli su Astronauti News, lasciare un commento, anche critico, sono sempre benvenuti, purché civili, commenti su iTunes e dovunque voi prelevate il nostro file MP3. E poi vi chiediamo di condividere, se un articolo che leggete su Astronauti News vi piace, vi chiediamo di diffondere il link sui social media, lo facciamo già con le nostre presenze su Twitter e Facebook principalmente, e Google+, ma chiaramente la viralità, la capacità di diffondere in maniera capillare quanto noi scriviamo deriva sicuramente dalla collaborazione di tutti coloro che ritwittano, condividono, o mettono un bel più uno e condividono le nostre notizie sui social media. E credo davvero di non avere dimenticato niente. Michael, cosa dici?
No, volevo aggiungere una cosa, che l'inizio di una campagna Miti per podcast in formato audio. Siamo partiti con il podcast quando in pratica c'erano forse 3 o 4 client per scaricare in automatico MP3. Provenienti da un feed RSS, dovevi mettere il feed RSS dentro il programma che poi scaricava, e poi se volevi sentirtelo in macchina o in giro dovevi attaccare il tuo iPod al computer e sincronizzarlo, era un paciocco. Però adesso c'è, il vantaggio è che tutti hanno uno smartphone, quindi dalla prossima volta, se ci riusciamo, cerchiamo di far vedere un screenshot o molto semplicemente mostrando il telefono come è facile trovare Astronauticast su un programma per scaricare podcast. Io utilizzo Pocket Cast, se avete un dispositivo Android andate su sul Play Store, scaricate Luigi Morielli ha aperto Capture Smile, ok, posso spegnere la telecamera così non ce la fai a farmi le foto. Oh, Luigi Morielli took a picture. È super distrattiva questa cosa, distraente, comunque andate su Pocket Cast, c'è un bel più. Cercate Astronauticast, ci trovate, perché siamo in qualche modo nel loro database, non so come ci siamo finiti, e vi trovate in automatico le nuove puntate di Astronauticast scaricate dal vostro cellulare.
Hai ragione Michael, anche chi usa invece un client più serio come Dogcatcher trova pane per i suoi denti, perché è possibile anche qui scaricare Astronauti News.
Non partiamo con la guerra di chi ha il client migliore, perché ho usato Dogcatcher e l'ho mollato per disperazione.
Va bene, il mondo è bello perché è vario, assolutamente. Ottima idea, Michael, ci prepariamo per la prossima volta per aiutare i nostri amici che vogliono provare a trovarci online e magari anche a entrare nel mondo del podcasting, che è molto bello. Ricordiamo la nostra collaborazione con Scientificast, anche come associazione. Ci sono molte realtà italiane anche di una, secondo me, di ottima qualità che vale la pena scoprire e ascoltare invece di tanta fuffaglia che si vede sui media tradizionali. Sì, ho sempre il dente avvelenato. Bene, ritorniamo ora con la parte conclusiva del nostro episodio. C'è la rubrica più amata dagli italiani astronautici, decisamente la rubrica delle storie del nonno Apollo, quella senza sigla.
Che rischi sarebbero disposti a correre degli astronauti per compiere una missione particolarmente importante? Quale sarebbe il loro stato d'animo se la missione dovesse essere interrotta per dei problemi tecnici o per ragioni di emergenza? È un problema che si posero i dirigenti della NASA alla vigilia forse della più importante missione spaziale con equipaggio della storia dell'esplorazione dello spazio, cioè Apollo 11. E per evitare che gli astronauti, vista la pressione anche politica internazionale di raggiungere la Luna per primi, commettessero degli errori e mettessero a rischio la loro vita e la loro incolumità, i dirigenti della NASA promisero all'equipaggio di Apollo 11 che in caso di annullamento per la missione per una di queste ragioni tecniche o di sicurezza, lo stesso equipaggio sarebbe stato rimesso in pista subito dopo la prima, alla missione successiva per ripetere l'impresa, naturalmente in condizioni di sicurezza maggiore. Nell'ambito del programma Apollo non ci fu la necessità di ripetere subito, di far rivolare una missione di atterraggio, perché Apollo 11 fu un completo successo, ma un caso simile si ripresentò molti anni dopo nell'ambito del programma Shuttle. Il 4 di aprile del 1997 venne lanciata con la navetta spaziale Columbia la missione STS-83. Era una missione Space Lab in cui cioè lo Shuttle aveva nella stiva un modulo laboratorio chiamato appunto Space Lab, costruito dall'Agenzia Spaziale Europea, una missione in cui c'era una collaborazione internazionale vastissima che coinvolgeva, oltre naturalmente all'Agenzia Spaziale Europea e alla NASA, anche con un ruolo importante alcuni paesi specifici come la Germania e il Giappone, che tutti insieme avevano contribuito in particolare a una serie di esperimenti chiamati Microgravity Science Laboratory, una serie di esperimenti concentrati sulla scienza dei materiali. Una missione che avrebbe dovuto durare 15 giorni, ma già poco tempo prima del lancio, i controllori di volo tenevano sotto controllo un'anomalia a una delle celle a combustibile per la produzione di energia elettrica sullo shuttle, una delle tre celle a combustibile di cui erano dotati gli Space Shuttle. In particolare, dai dati telemetrici, anche nel corso dei primi giorni della missione, sembrò quasi che l'ossigeno e l'idrogeno alla base della reazione elettrochimica che produceva l'energia nelle celle a combustibile stessero per mischiarsi in maniera incontrollata, dando origine a una possibile, potendo causare una esplosione. Allora i tecnici della NASA, vista la telemetria, furono costretti a seguire le flight rules che dicevano che in queste condizioni la cella a combustibile andava spenta. A questo punto entrava in azione un'altra flight rule che diceva che se almeno una delle tre celle a combustibile veniva spenta, la missione doveva essere interrotta immediatamente e lo shuttle doveva atterrare. Quindi al terzo giorno di missione, anzi al quarto, insomma poco meno di 4 giorni, l'equipaggio fu costretto a riportare a terra il Columbia e a interrompere prematuramente questa missione di ricerca scientifica così importante. Fatti i controlli dopo il rientro, risultò che la cella combustibile non aveva un reale problema, ma che i dati telemetrici rilevati erano un problema semplicemente di sensori. Allora, con una mossa senza precedenti, la dirigenza NASA decise di far rivolare subito la stessa missione, quindi ancora la navetta spaziale Columbia, esattamente con lo stesso equipaggio, ma con un nome diverso, chiaramente. Il primo numero disponibile nella numerazione delle missioni Shuttle era STS-94 e quindi si passò direttamente da STS-83 a STS-94. L'equipaggio, dicevamo, fu confermato e la navetta Columbia non subì il consueto ciclo post-missione di manutenzione che avrebbe richiesto tempi più lunghi, ma ci si limitò alle operazioni più importanti come il rifornimento dei propellenti e delle altre sostanze di consumo e naturalmente alla preparazione del laboratorio e delle altre parti dello shuttle riservate all'equipaggio. E quindi si fu pronti a rimettere sulla rampa di lancio il 1° di luglio del 1997. Qui vi ricordo che l'atterraggio di STS-83 avvenne l'8 di aprile, quindi circa 3 mesi dopo venne lanciata con successo la missione STS-94 con lo stesso equipaggio, con una patch molto simile ma soltanto con un cambiamento di colore del bordo, se non ricordo male, poi chiaramente anche il numero di missione, che non ebbe alcun problema di celle al combustibile, che consentì a STS-94 di arrivare alla durata prevista di 15 giorni e quindi di compiere tutti gli esperimenti e le attività nel piano di volo. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, non ho nemmeno il gong, quindi proprio spoglia come il nostro nuovo tema grafico. Miriamo all'essenziale, al cuore della rubrica. Benissimo, siamo davvero in coda e cominciamo anche con la nostra rubrica che abbiamo saltato non la scorsa volta ma due episodi fa, perché io non ero in grado di commentare il ricco status di ISS e della ISS e del laboratorio Columbus, che invece lascio volentieri al nostro regista titolare Michael.
No, senza entrare troppo nel dettaglio, perché diciamo che il report è un po' ripetitivo in alcuni casi, non perché non ci sia nulla da dire, ma semplicemente perché si parla di esperimenti e programmi che hanno una durata molto, molto estesa nel tempo. Segnaliamo il link, perché lo facciamo praticamente con regolarità ad ogni nuova issue, come si dice, a nuova edizione del report. C'è qualcosa di degno di nota, perché si parla di phases, si parla di quali tipo di esperimenti sulle emulsioni si sono svolti nelle ultime settimane sulla stazione spaziale, in particolare nel REC FSL dentro al laboratorio Columbus. Vi invito a leggerlo, non scendo nel dettaglio adesso.
Grazie Michael, scusa ma ho perso per un secondo il filo della situazione.
Colpa mia, che l'ho fatta sembrare una cosa super lunga, poi ho impiegato due secondi.
No, stavo in realtà rileggendo nuovamente il testo che accompagna invece il goodie che devo presentarvi io, che è questo meraviglioso, straordinario, non so, avrei bisogno davvero di un poeta per definire con parole proprie questo lavoro, questo mosaico realizzato dalla sonda Cassini, che è stato intitolato The Day the Earth Smiled, il giorno che la Terra sorrise, e sorride proprio come una persona che sa di essere inquadrata per una fotografia e cerca di mostrare il migliore aspetto di sé. Ma in realtà quello che vediamo in questo meraviglioso mosaico è la gigantesca sagoma di Saturno che eclissa la nostra stella, il Sole, mostrando non solo la sagoma scura del suo corpo, che fa da contrasto alle meravigliosi riflessi degli anelli, ma vediamo anche nella inquadratura, che è commentata sul sito Cyclops, la presenza della Terra. La Terra, la nostra casa, vista da una enorme distanza dall'orbita di Saturno, è un'immagine che rimane costantemente potente, come lo era la prima volta che un famosissimo divulgatore, un noto astronomo, un divulgatore eccezionale, un uomo dal carisma ancora, secondo me, imbattuto in ambito della divulgazione scientifica, Carl Sagan.
Paolo Amoroso? Ah, no.
Lui però è secondo. Nei nostri cuori Paolo è appena dopo Carl Sagan. Va bene? Almeno nel mio. Scusa Paolo, non riesco a scalzare Sagan dal primo posto.
Sì, nemmeno io riesco a scalzarlo.
No, non me ne vorrai, vero?
No.
In questo mosaico è ripresa la Terra ed è un'immagine potentissima, perché ci dimostra, come spesso sa bene chi studia un pochino, chi è appassionato di astronomia, ci dimostra come siamo semplicemente un bruscolino, un granello di polvere, un nulla cosmico, convinto di essere al centro di tutto, ma che in realtà non è al centro di niente. E quindi questa presenza contemporanea del più bello o più scenografico pianeta del Sistema Solare e di questo lontano puntino che è la nostra Terra in una inquadratura così meravigliosa non può che accompagnare l'analisi magari fredda o considerata fredda della scienza sui fenomeni naturali, ma lascia spazio all'immaginazione, allo stupore, alla mancanza, dicevo, di adeguati aggettivi, e ci fa vedere invece però come un oggetto costruito dall'uomo è riuscito in un'impresa così meravigliosa come quella di arrivare così lontano e scattare immagini così belle e sicuramente la sonda Cassini, che ha già goduto di diverse estensioni, ha meritato, a mio parere, fino a oggi, di poter continuare a lavorare intorno all'orbita di Saturno e continuare a raccogliere immagini di mondi lontani che ci fanno sognare. Per raggiungere e scaricare le fantastiche immagini di cui vi stavo parlando, tra cui, se qualcuno è veramente malato, può scaricarsi una TIFF da 21 megabyte, basta andare sul sito di Cyclops, ma sicuramente avremo cura di mettere il link alle note dell'episodio. Salvatevi questa immagine e mettetevela come sfondo dello schermo, sono sicuro che sarà fonte di ispirazione per le prossime settimane, finché non arriveremo noi con nuove mirabolanti immagini che le prenderanno il posto. Vediamo un po', Paolo, tocca ancora a te, sai, perché ti tocca raccontarci come funziona una Soyuz.
Non mi tocca, perché è un vero piacere presentare questo magnifico video dell'ESA, che è un documentario sulle fasi del rientro e dell'atterraggio di una Soyuz, come avviene normalmente questa manovra, questa operazione. Il documentario è basato non soltanto da simulazioni al computer, non soltanto da interviste a protagonisti, cioè ad astronauti che hanno vissuto personalmente queste fasi delle missioni e che le raccontano, per esempio il nostro Paolo Nespoli, ma anche Frank De Vin, ma anche, e questa è la grandissima novità, il grandissimo valore geek di questo documentario, da immagini riprese dall'interno della capsula Soyuz, che mostrano le fasi, anche quelle più brusche, del rientro della Soyuz, per esempio l'impatto con il suolo, il distacco dei moduli del modulo orbitale, del modulo di servizio poco prima del rientro nell'atmosfera, e anche altre. Credo che sia la prima volta che immagini simili vengano pubblicate, vengono divulgate. Io non avevo mai visto immagini dall'interno con quello che fanno i cosmonauti, anche con quello che si intravede fuori dai finestrini di queste Soyuz, in questi momenti così importanti e così dinamici, come si dice anche nel gergo degli astronauti, delle manovre di una Soyuz. Quindi è consigliatissimo, i 20 minuti circa migliori che potete spendere su YouTube guardando un video spaziale.
Sono assolutamente d'accordo, Paolo, e confermo che non avevo mai visto nemmeno io immagini riprese dall'interno della Soyuz, anche se sapevo che esistevano, così come esistono immagini sia del lancio che del rientro dello shuttle. Purtroppo non so bene perché, ma le agenzie spaziali si scordano che la diffusione di queste immagini ha un potenziale divulgativo enorme, però prendiamo atto sicuramente con questo messaggio, questo video, abbiamo visto uno dei migliori esempi di divulgazione, quando si accompagnano un'ottima voce narrante, un testo chiaro e ben scritto con delle immagini nuovissime e assolutamente chiare. Quindi veramente anch'io mi unisco al kudos per il lavoro dell'Agenzia Spaziale Europea. Invece il nostro Riccardo ci vorrebbe raccontare, ma noi glielo facciamo fare, questo timelapse dell'Endeavour al KSC, dal KSC al California Space Center.
Sì, c'è nulla di nuovo sotto il sole, anche perché comunque di foto e di immagini di quel momento straordinario e spettacolare ne abbiamo viste tante, però questo timelapse è finalmente montato a regola d'arte, con le immagini anche più belle, con le telecamere montate in punti assolutamente esclusivi che alcune riprese non avevamo ancora visto. Del trasferimento dell'Endeavour dal Kennedy Space Center, quindi lo vediamo uscire dall'OPF, lo vediamo essere issato sul 747 Sky e poi lo ritroviamo a terra nell'aeroporto internazionale di Los Angeles, dove passa qualche ora all'interno di un enorme hangar, e poi c'è, diciamo, la parte spettacolare, cioè il trasferimento per le strade di Los Angeles. Insomma, insomma in questo timelapse velocizzato si nota anche molto molto bene tutti quei piccoli accorgimenti, quelle piccole correzioni che il mezzo su ruote su cui era montato Endeavor doveva svolgere per evitare che un'ala colpisse un lampione. Poi si vede molto bene magari qualche tecnico che aggancia i rami degli alberi per tirarli indietro proprio per lasciare passare al pelo, non so, la deriva dello shuttle e poi ovviamente il bagno di folla di persone che hanno sfruttato quell'occasione per fare uno scatto, un ricordo che è sicuramente unico da conservare.
Quindi sulle strade della California.
Sulle strade della California, come giustamente dice Paolo.
Eh sì, Paolo, hai ragione, vedi, le tue battute sono migliori di quelle di Mario e Luigi, che probabilmente il nostro Luigi non mi perdonerà mai, viene qui e mi prende a schiaffi con due mani a brevissimo, ma per fortuna vostra lo strazio a cui vi ho sottoposto è ormai arrivato all'ultima lega e siamo in fondo, non abbiamo davvero più nulla nel nostro roster delle notizie, non so se volete aggiungere qualcosa, parlate ora e mai più perché sono pronto a lanciare il saluto finale.
Come siamo messi a tempo? Per curiosità.
Ma credo siamo intorno all'ora e mezzo, io non ho tenuto
allora siamo, non so,
benissimo
ormai,
il conto.
Quest'anno stiamo prendendo il largo, ma mi fa piacere perché comunque c'è un po' di anche un po' più di interazione tra di noi, è una cosa che auspicavi tu Marco, ma anche a me è una cosa che piace molto.
Poi c'è simpatia tra di noi, simpatia se tu lo vuoi.
Poi finché qualcuno non ci scrive no, dovete essere più professionali, che allora vi
siamo delle portinaie, le portinaie dello spazio.
possiamo metterci in modalità Pravda quando volete.
Esatto. Vai, tolto le parole di bocca.
Esatto, a proposito della modalità Pravda, ci sono un paio di episodi storici di Astronautic News, scusate, di Astronauticast, e soprattutto episodio 0, andatevelo a riascoltare se ve lo siete dimenticato.
Mike, no, se non lo state vedendo perché state ascoltando, non
come
è
no,
molto...
l'episodio 0 è mitico. E,
in
e,
pubblico e, lui nega, ma ci sono.
Ma è quello con Peto Paccherutto-Break?
Ovviamente, Peto Paccherutto-Break sono assolutamente indimenticabili. E così non ci scordiamo che sotto sotto siamo anche un po' gogliardici, ma credo che i nostri ascoltatori se ne siano già accorti da tempo. Va bene, allora è davvero tutto e questa volta andiamo in ordine inverso perché sennò parto sempre. Lasciamo il dulcis in fondo, l'ho preso in giro e voglio lasciarlo dulcis in fondo. Quindi vi saluta il nostro Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, buonanotte. Adesso vi dico buonanotte, ma non so quando ascolterete il podcast.
Paolo Amoroso, detto anche il nonno Apollo.
Dalla terra d'adozione di Schiaparelli vi saluta Paolo Amoroso.
Il nostro regista titolare, compianto, regista titolare vorrei dire, Michael Sacchi, compianto dagli ascoltatori.
Ok, vabbè, vi saluto.
Dov'è l'altra mano? Dov'è l'altra mano? Bravo, e non lasciamoci andare a gesti scaramantici. E per ultimo il nostro Luigi Morielli da Carmagnola.
Da 25 km dal luogo di nascita di Schiaparelli, Savigliano è qua vicino, un saluto da Luigi Morielli.
Perché nel dialetto lecchese si dice trombiere, non pensare male, l'idraulico si dice il trombero.
Ah ecco, ok.
Non pensare male, no, non pensare
ecco
male.
Ecco perché le mogli...
Va bene, un saluto a tutti e fino alla prossima volta, grazie di averci ascoltato e ad Astra!